Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Chi di voi ha mai fatto un trasloco non contando lasciando casa per sposarsi? Ma non solo cambiando casa, ma cambiando città, andando lontano. Alcuni di voi so che avete fatto questo, alcuni no. Siete nati e cresciuti entro un raggio di 20 chilometri, 30 chilometri. Quando si sta in una casa, e magari anche una città, per tanti anni, un trasloco, soprattutto un trasloco, che ti porta in una città lontano, lasciando le persone care, o maggiormente tanti di loro, può essere un'esperienza difficile, che provoca grandi emozioni e qualche difficoltà. Eppure fa parte della vita, fa parte della vita. Delle volte uno rimane e i cari vanno via. La figlia sposa uno da Nuova Zelanda. Il figlio uno di Sudafrica che il padre ha una ditta e va lì a lavorare nella ditta. Vorrei confrontare un po' un trasloco di questo tipo qui sulla terra con il trasloco quando un credente lascerà questo mondo e questo corpo e i suoi cari per andare con il Signore, perché ci sono tanti paralleli. Per esempio, in un trasloco, quando arriva il giorno, bisogna partire. Quando arriva il giorno, bisogna partire. Quando tutto è già smontato, arriva il camion e gli operai sono pronti, cominciano a mettere dentro. Non si può dire, no, ma io voglio restare un'altra settimana o due, voglio restare un altro mese. Non ci sono più mobili. Non c'è più letto, non c'è più cucina, non c'è più lampade, tutto è stolto. Bisogna andare. E similmente quando arriva il momento che Dio ha stabilito per noi di lasciare questo mondo, non si può rimandare il momento. Non si può dire, voglio mettermi a posto con alcune persone. C'è qualcosa per cui non ho mai chiesto perdono. Ho fatto un male e voglio correggere quello. Non ho fatto bene con mio moglie o mio marito. Non ho fatto bene con mio figlio in un caso. Ho trascurato, vorrei mettere a posto. Non ho vissuto abbastanza per il Signore. Vorrei compiere qualche cosa. C'era quella persona che non ho mai sentito e io sono l'unico credente che conosce. Vorrei evangelizzare quella persona. Non si può. Quando arriva il momento, quando arrivano gli angeli a portare lo spirito via dal corpo, non si può dire aspetta, si va in quel momento, si va. A volte si sa in anticipo che arriva il trasloco di una casa, si sa che va bene, il camion viene lunedì 19, si sa questo qualche settimana o anche un mese in anticipo, almeno qualche giorno. E quando tu sai che stai per lasciare la casa, sai che proprio stai per lasciare, la nuova casa ti aspetta, non vedi più la casa come prima. Noi abbiamo fatto traslochi grossi da una nazione all'altro e da una città lontano da un altro, tante volte. E quando hai veramente cominciato a chiudere, si vede, ti dico, si vede la cosa diversamente. Capisci, questa casa non è più mio dimora, anche se ho un'altra settimana qui, non è più mia casa. Se ci sono problemi con la casa, ma tu stai lasciando la casa, quanto ti pesano? Se c'è un muro pieno di umidità, ma tu stai lasciando la casa, quanto ti pesa? Se ci sono delle crepe, se hai un'infiltrazione di acqua, se tu stai andando via, non ti pesano più. Sì, ho ancora qualche poco tempo qua, ma poi vado via. non è più il mio problema. Non ti vedi più come attaccato a quella casa. Ti vedi come, va bene, sto qui, ma è solo temporaneo, non è casa mia. E noi che siamo in Cristo, siamo cittadini del cielo. E più riusciamo a capire che il nostro corpo è solo una dimora temporanea e che la vita qui è solo temporanea, più riusciremo ad essere meno attaccato e soffrire meno ed essere meno tentato. Quando succedono le cose che ci pesano su questo mondo, su questa vita, su questa terra, quando siamo in attesa, ci peseranno molto di meno. Quanto è importante ricordare che siamo solo pellegrini in attesa di arrivare alla vera casa nostra. Quando si arriva vicino al giorno della partenza di una casa, si comincia a mettere tutto in scatola. I mobili vengono smontati, le lampadari tolte, e diventa difficile vivere in casa. Non c'è più la tavola, non ci sono più le sedie, magari non ci sono più le luci, non c'è più la cucina. I conforti di casa, che magari per anni sono stati comodissimi, non sono più di aiuto. Similmente quando stiamo per lasciare il nostro corpo, le tante cose legate a questo mondo, che magari ci davano conforto negli anni, non saranno più un conforto. Il vero conforto in quel giorno, e quello che dovrebbe essere il nostro conforto adesso, è di sperare in una casa migliore, una dimora migliore, infinitamente meglio, che durerà per tutta l'eternità. Se noi non abbiamo ben saldo questa speranza, quando arriviamo verso la morte, se sappiamo in anticipo, anziché avere pace e gioia, saremo un disastro. Certamente è giusto apprezzare il corpo e la vita che Dio ci ha dato da usare mentre siamo qui sulla terra. Apprezzare queste cose fa parte di essere riconoscente per quello che abbiamo. Se Dio mi ha dato un corpo, io voglio essere riconoscente per questa dimora temporanea. Inoltre, come leggiamo in 1 Timoteo 6, Dio ci ha dato le cose del mondo da godere. Quindi non è sbagliato godere il buon cibo, un buon panorama, le cose. Ma non deve essere la vita. Quindi quando stiamo per lasciare questo corpo e lasciare le persone care a noi, è giusto e anche normale pensare e ricordare quanto sono state una benedizione per noi. Ma non dobbiamo guardare indietro. Maggiormente, cioè possiamo dare un'occhiata indietro, ma maggiormente dobbiamo guardare in avanti a quello che stiamo per ricevere, a chi stiamo per vedere. Quando arriviamo alla morte fisica, vuol dire che stiamo per lasciare questa dimora temporanea per andare alla nostra dimora eterna che Cristo ha preparato per noi. Una dimora meravigliosa perché lì saremo con Gesù Cristo. Vi ricordate, vi ho raccontato la volta che credevo di morire in quel tentato nelle poste, 1987, ero convinto di morire. Cioè, non vedevo, e se fosse come sembrava, non ci sarebbe stata nessuna speranza. E di quello che sapevo era quello, e allora io stavo lì dicendo, guarda, 2, 3, 8 minuti, io sarò morto. E non è, forse, no, era, io sarò morto. E mi ricordo che ho avuto pochi secondi a pensare a Serena. E ho detto, mi hai benedetto con una preziosa moglie, ma ci penserai tu. Ho detto, lei non ha bisogno di me. Se tu hai stabilito per me di morire adesso, vuol dire che lei non ha bisogno di me. E non avrebbe avuto bisogno di me. E poi ho pensato alla santità di Dio. E per un attimo c'era terrore. Pensando alla sua totale santità, assoluta santità, e pensando ai miei peccati. E poi ho pensato a Cristo. E ho detto, Gesù Cristo ha pagato i miei peccati. E io sarò accolto da Dio a causa di Cristo. Avevo gioia. e non ho pensato più a nulla, non ho pensato a quello che non avevo compiuto, non avevo pensato a qualche piacere della vita che dovevo lasciare, non ho pensato più a Serena, non ho pensato più al ministero. Volevo solo vedere Dio e Cristo. Vi faccio una domanda alla luce del fatto che lasceremo tutto. Quando arriva il momento in cui dobbiamo lasciare la nostra dimora terrena, è giusto avere timore e grande dispiacere? Se tu hai la possibilità di sapere che stai morendo, come quella volta con me che pensavo di avere qualche minuto, o magari tu vedi che sei stato gravemente tagliato, sei fuori, non c'è nessuno e stai perdendo tanto sangue che ti rendi conto che morirai, o qualcosa che tu sai che quasi sicuramente è giusto avere timore e grande dispiacere. Magari hai figli ancora giovani, piccoli. E la risposta biblica è assolutamente no, non è giusto. Se uno di voi papà con figli piccoli dovesse morire, però avete un'ora per sapere che state morendo, è giusto dire, ma miei figli cresceranno senza papà. No, se Dio ti fa morire, vuol dire che nel suo piano perfetto per i tuoi figli cresceranno senza papà, almeno senza di te. Allora, Dio non sbaglia. Invece, quando arriviamo, se siamo in Cristo, quando arriviamo alla morte, dobbiamo guardare in avanti. Pensate a una giovane donna, o meno giovane, che sta per sposarsi. Non deve arrivare alla cerimonia piangendo, proprio piangendo di rotta. Oh, lascia la mia famiglia, lascia la mia famiglia. Cioè, se è qualcosa di grave, se lei arriva alla cerimonia pensando indietro e non in avanti, non è un buon modo di iniziare il matrimonio. Lei sentirà la mancanza, ma no, sentirà la gioia di vivere con suo nuovo marito, con questo marito che Dio ha dato a lei. Per chi è in Cristo, la morte fisica è l'inizio della più grande gioia mai vissuta. Infatti, anche qua sulla terra, quando uno fa un trasloco, certamente si può avere un certo dispiacere di lasciare, parliamo più della casa, un posto gradevole, un bel giardino, una bella casa, ma c'è anche il piacere di entrare nella casa nuova. Questo piacere, questa gioia, toglie il dispiacere di lasciare la vecchia dimora. Chiaramente può darsi uno ha una bella casa e si va per qualche motivo in una casa meno bella, ma passare da qui a Cristo, non c'è paragone, non ci sarà paragone. Perciò, o credente che tu, se tu sei credente, tenendo tutto questo in mente, ti incoraggio a fissare i tuoi occhi, gli occhi del tuo cuore, sul cielo. Medita tutti i giorni sul tuo incontro con Gesù Cristo, perché non è detto che avremo preavviso. Non è detto che avremo un preavviso. Può essere un incidente, un aneurisma che succede di notte mentre stai dormendo, può essere una caduta, può essere mille cose che dove non hai preavviso. Tu stai pensando una cosa e ti vedi davanti a Cristo così. Vogliamo pensare a questo. In Efesini leggiamo che siamo già seduti con Cristo in cielo. Vi leggo e poi iniziamo vari brani, ma prima vi leggo Efesini 2, 4 a 6. Dio, eravamo morti nei nostri peccati, figli di ira come gli altri, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Noi siamo già seduti in cielo in Cristo. E quanto spesso dimentichiamo di pensare a questo? Noi siamo già seduti in cielo in Cristo. Ci pensi a questa realtà? Allora, è giustissimo pensare spesso del fatto di andare con Cristo. Quindi, riassumendo, la saggezza è di vivere per quello che abbiamo davanti. Allora, nella Bibbia ci sono tanti brani che parlano di questo. Ho scelto per lo studio, non so, 4, 5, 6 brani. La Bibbia parla moltissimo di guardare in avanti a quello che ci aspetta. Quindi iniziamo guardando, guardate insieme con me, 1 Corinzi 7, 29 a 31, che ci spiega come vivere mentre aspettiamo Cristo. 1 Corinzi 7, 29 e 31, questo brano parla del fatto che alla luce dell'eternità il nostro tempo sulla terra è molto breve e dobbiamo vivere sapendo che questo è solo un posto di passaggio. Leggo. Ma questo vi dico, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Così da ora in avanti, anche quelli che hanno moglie, siano come se non l'avessero. Cioè, il matrimonio è da Dio e da curare, ma non devi cercare la tua gioia nel matrimonio. E quelli che piangono, come se non piangessero. La vita contiene i dolori, ma non dobbiamo vivere concentrando sui dolori, perché passeranno. E quelli che si rallegrano, come se non si rallegrassero. Ci sono motivi sulla terra per rallegrare, ma anche quelli passeranno. E non deve essere il centro dell'attenzione. E quelli che comprano come se non possedessero. Tutto quello che compriamo sarà dimenticato. E quelli che usano di questo mondo come se non usassero. Cioè, qualunque cosa che abbiamo nel mondo lasceremo. Perché la forma attuale di questo mondo passa. Dobbiamo vivere qui, è giusto, ma non dobbiamo essere attaccati a questa vita. Neanche ai rapporti. Lasciamo stare le cose materiali. Dobbiamo vivere ricordando che questo mondo non è casa nostra. Siamo solamente pellegrini, in viaggio, in attesa di arrivare nella nostra vera casa. Dobbiamo usare quello che Dio ci dà senza aggrapparci. Dobbiamo godere e curare i rapporti con gli altri, ricordando però che finiranno. È giusto piangere quando ci sono cose triste. In Romani parla di piangere con quelli che piangono. Per esempio, la morte di una persona cara o certi peccati. Ma allo stesso tempo dobbiamo ricordare che queste cose passeranno. In altre parole, è giusto apprezzare le cose preziose che Dio ci dà in questa vita. Però non dobbiamo aggrapparci a queste cose. Non dobbiamo cercare la nostra gioia in queste cose. Questa è molto una riga molto fine. Cioè, parliamo del matrimonio o figli. È giusto curare il matrimonio. È giusto godere il matrimonio, ma non dobbiamo cercare la nostra gioia nel matrimonio. È giusto godere i figli, ma non dobbiamo cercare la nostra gioia nei figli. Ci saranno tolti, o noi a loro. Questo brano si parla proprio, cioè, quelli che hanno mogli siano come se non l'avessero. Non sta dicendo a noi mariti di trascurare la moglie, guai. Paolo stesso, guidato da Dio, ha spiegato in Efesini che il marito deve amare la moglie come Cristo la Chiesa. Però dicendo, non è la vita. Non è la vita. Dobbiamo vivere in attesa di quello che ci aspetta in Cristo Gesù. Passiamo ora a Galati 2. Galati 2, versetto 20. Conosciamo questo brano ricco, potente. Paolo ci insegna con suo esempio come vivere mentre siamo in questa terra. Galati 2, 20. Io sono stato crocifisso con Cristo. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo vive la sua vita totalmente in Gesù Cristo. La vita che egli vive nella carne, dichiara, quello che riguarda la vita terrena, egli vive nella fede del Figlio di Dio. Non si attacca minimamente alle cose di questo mondo, si attacca a Cristo. E questo è il senso di veramente vivere in Cristo Gesù. E per quello che Paolo poteva dire in Filippesi, ho imparato ad essere contento in qualunque stato in cui mi trova. In bene o in bisogno, con tante benedizioni, con tanti problemi. Ho imparato ad essere contento nella condizione in cui mi trovo. Un brano molto simile è Filippesi 1:21-24. Filippesi 1:21-24. Mentre vi leggo questo brano, notate che Paolo era ben pronto ad impegnarsi per i beni degli altri mentre era qui sulla terra, ma aveva anche sempre un grande desiderio di partire e stare con il Signore. Leggo Filippesi 1:21-24. Per me, infatti, il vivere è Cristo, stessa cosa di Galati, e il morire guadagno. Ma non so se il vivere nella carne sia per me un lavoro fruttuoso, né posso dire che cosa dovrei scegliere, perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire e da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lungo migliore, ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. Paolo sapeva che quando avrebbe lasciato il suo corpo, quello che lo aspettava in cielo era molto migliore, di gran lungo migliore. Perciò, per quanto egli amava le persone ed era appassionato nello svolgere il suo ministero, Paolo sapeva che era di gran lunga migliore lasciare questo mondo per andare con Cristo. Lui amava le persone. Lui amava il suo ministero, ma vedeva lasciare tutto, le persone care, quello che faceva per il Signore, non grande quanto andare con Cristo. Fratelli e sorelle, veramente capire e vivere questa verità è fondamentale per poter sopportare i dolori che fanno parte di questa vita. Veramente capire questa verità ci permette di gioire nel Signore in qualunque circostanza in cui ci troviamo. Passiamo ora a 2 Corinzi 5, da 1 a 10. 2 Corinzi 5, da 1 a 10. Questo è un brano in cui Paolo ci ricorda che lasceremo questo corpo per apparire davanti al Signore. E questa verità dovrebbe guidarci in ogni momento di ogni giorno. Leggo 2 Corinzi 5, 1 a 10. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo esterna nei cieli, poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Noi infatti, che siamo in questa tenda, gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo già di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che, mentre dimoriamo nel corpo, siamo lontani dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Anche qui, capisce che è molto meglio, molto più caro partire dal corpo e andare ad abitare col Signore. Paolo qui chiama il nostro corpo una tenda, perché in realtà, per quanto la vita sembra lunga sulla terra, in realtà la nostra vita è solo un vapore che passa velocemente. Il nostro corpo è solamente un'abitazione temporanea. Perciò è importante non essere troppo attaccato a questa vita, né al nostro corpo, né alle cose di questo mondo, perché tutte queste cose passeranno. C'è una grande tendenza oggi di essere attaccato al corpo. Gli uomini vogliono essere muscolari, le donne vogliono essere belle, si vuole essere bella e snella. C'è molto, molto, molto enfasi sul corpo. Ma lasceremo questo corpo. È giusto curare il corpo. È giusto per la donna, la Bibbia dice, di essere ordinata. Pettinata, vestiti ordinata, puliti. Ma non di essere focalizzata su quello che lasceremo. Quello che ci aspetta non è un'altra tenda, bensì la nostra abitazione celeste, che Gesù Cristo sta preparando per noi con Lui. Cosa c'è di questa vita simile a stare con Cristo? La famiglia non è preziosa quanto Cristo. E chiaramente la famiglia è la cosa più preziosa sulla terra, ma non è paragonabile a stare con Cristo. Quando una persona ha Gesù Cristo nella sua vita e muore, ovvero lascia questo corpo, si troverà nella presenza di Gesù stesso, con una gioia ineffabile. Tenere questa realtà sempre in mente cambia come viviamo, un cambiamento che porta al bene. Se io guardo Cristo, i dolori mi fanno meno male. E i piaceri del mondo mi attirano molto di meno. Pensate, ed è un paragone molto, molto povero, ma dice in questo brano che ognuno dovrà apparire davanti al tribunale di Cristo, quindi pensate ad uno studente a scuola. Se lui non pensa all'esame e poi al lavoro che vorrebbe avere, che dipende da superare la scuola, prima non studierà bene. Numero due, lo studio sarà pesante, quel poco che fa. Numero tre, quando arriverà il giorno dell'esame, sarà bocciato. E numero quattro, varrà la vita che non voleva, che non sarà capace, non sarà idoneo a avere quello che voleva. Invece, se quello studente ricorda sempre, tutti i giorni, che sta per arrivare il giorno in cui dovrà rendersi conto, rendere conto di tutto quello che ha studiato, diventa un ottimo stimolo per lui e lo aiuta a non stancarsi, a non vedere come pesante, perché vede lo studio, l'impegno alla luce di quello che sogna. Pensa a uno che fa una scuola pesante, tipo infermeria. È una scuola pesante, gli esami non sono facili. Però se questo è il lavoro che uno sogna fare, chiaramente bisogna, in mezzo a tutti gli studi, pensare come sarà di essere fuori. E una volta fuori, quegli anni sembrano tanto tempo fa. Anche quando non sono così tanti anni, ma sembra ormai una cosa quasi di un'altra vita. Quindi è importante per noi di ricordare che siamo solamente in viaggio su questa terra. In viaggio verso la nostra casa celeste. Lasceremo tutto e tutti che riguarda questa vita. Vivendo così, tenendo in mente questo, possiamo godere le cose che Dio ci dà su questa vita senza essere attaccato, che è importante, in modo che quando arriva il giorno di trasloco non avremo rimpianti, non avremo paura, non avremo un cuore turbato, avremo gioia di finalmente vedere Cristo. Ebrei 11 riassume alcune delle tante persone che la Bibbia elenca che sono stati buoni esempi di vivere per fede. Uno di questi uomini che ha vissuto per fede era Abramo. Mentre egli viveva su questa terra, Abramo, 175, non ha mai avuto un posto suo. Lui non aveva mai avuto terra sua. Era sempre uno che soggiornava. Un pellegrino. Ma non solo che non aveva un posto sulla terra, lui sapeva di avere un posto, era in cielo, aspettava quello, stare nella presenza di Gesù Cristo, il Messia, Allora leggo Ebrei 11, 9 e 10. Per fede Abramo dimorò nella terra promessa come in paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché Abramo aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Abramo aspettava la città celeste. Diceva, qui non è casa mia, io sono in viaggio. Lui aspettava l'eternità. E dobbiamo imparare dal suo esempio. Infatti, Ebrei 11 racconta tanti di questi uomini di fede e donne di fede. E sono un esempio per noi. Ci dice proprio di usare loro come esempio. Voglio leggere ancora qui, versetti 12 a 16. Ebrei 11, 12 a 16. E notate come queste persone vivevano guardando in avanti a quello che era la loro dimora eterna, che sarebbe diventato la loro dimora eterna, cioè stare nella presenza di Dio. Leggo Ebrei 11, 12 a 16. Perciò da un sol uomo, e questi come fosse morto, sono nati discendenti, quello era Abramo, discendenti numerosi come le stelle del cielo e come la sabbia lungo le rive del mare, che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, cioè per fede. Essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro, infatti, che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. Se avessero veramente avuto in mente quello da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste, perché Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio, perché ha preparato loro una città. Avete notato che queste persone vivevano riconoscendo di essere forestieri e pellegrini sulla terra? Non cercavano la loro soddisfazione nelle cose di questa terra, perché loro stavano cercando la loro patria, cercavano la loro dimora celeste. E ti faccio una domanda, tu vivi così? Tu vivi dicendo, qui sono in visita, certo posso apprezzare, posso godere fino a un certo punto, ma sono in visita, non è questa la mia casa, non è questa la mia dimora. È temporanea. Apprezzo, Signore, grazie, ma non vedo l'ora di vedere la mia vera casa. Questo è come dovremo vivere se vogliamo avere una vita vittoriosa sul peccato e gioiosa. Questi brani e tanti altri nella Bibbia sono nella Bibbia per ricordarci di vivere fissando i nostri cuori sulla nostra dimora celeste, nella presenza di Dio. Come possiamo vivere così? Come possiamo vivere fissando i nostri occhi sulla dimora celeste quando viviamo qui fisicamente, siamo circondati da questo mondo e quello che vediamo e sentiamo e tocchiamo? Come possiamo vivere tenendo gli occhi in avanti? Prima di tutto dobbiamo riconoscere che vivere così non è automatico solo perché siamo credenti. Sarà sempre una battaglia con la nostra carne. Ma è una battaglia che conviene combattere. Ed è una battaglia che possiamo vincere con l'aiuto di Dio, seguendo le vie di Dio. Ed è una battaglia che più avanti si va vincendo, non solo passando anni, si può andare avanti e non vincere, ma più progresso, più vedi Cristo, più diventa facile. Prima di tutto, perciò, per vivere con i nostri cuori fissati sul cielo, dobbiamo riconoscere e ricordare costantemente il fatto che comunione diretta con Dio, quello che avremo in cielo, vale più di qualunque benedizione e tutte le benedizioni messe insieme di questa terra. Non c'è nessun confronto. Cioè, dobbiamo avere in mente, quando pensiamo al cielo, guai a noi di mai pensare, ma se io dovessi morire adesso, I miei figli sono così piccoli, sentirei la loro mancanza. Tu non sentiresti la mancanza dei tuoi figli. O il tuo coniuge. O la tua vita, il tuo ministero, quello che fai. Tu non sentirai la mancanza di nulla se tu sei in Cristo, perché quando tu vedi Gesù Cristo nella sua gloria, il tuo cuore ne sarà soddisfatto e resterà soddisfatto per tutta l'eternità. E dobbiamo ricordare questa realtà. Dobbiamo vedere sempre di più il valore di Cristo. Dobbiamo vederlo come il nostro tesoro. Dobbiamo pensare a Cristo, fissare su Cristo, informarci dalla Bibbia di chi è questo Cristo che ci ha salvato. Dobbiamo ricordare chi siamo in Cristo. Paragone di un marinaio in viaggio, mentre in porto gli altri marinai cercano donne, egli deve tenere gli occhi sulla moglie preziosa che ha. Deve pensarci, perché se non ci pensa, lui potrebbe dire mai farei come loro, ma se non pensa alla moglie, prima o poi farà come loro. Non i primi 10 porti, forse non i primi 20 porti, ma se non pensa alla moglie, sarà attirato a quello che il mondo offre. Deve tenere in mente la moglie, guardare la foto, leggere le sue lettere. Per poter tenere i nostri occhi, i nostri cuori sulla nostra dimora eterna, dobbiamo anche avere la compagnia giusta. La compagnia di chi tiene gli occhi. Però posso dire una cosa, tu hai buona compagnia? Perché tu puoi conoscere persone, ma non essere la loro compagnia. Perché non passi tempo con loro. Cioè se tu maggiormente vedi le persone agli incontri della chiesa, per qualche minuto, insieme a tanti altri, non è la tua compagnia. Bisogna avere contatto serio, parlando delle cose di Dio, se no non sono la tua compagnia. Allora noi abbiamo un vantaggio immenso. Abbiamo telefono, che per migliaia di anni non esisteva. E compagnia voleva dire andare. Se abitavi in paese era un discorso, se abitavi fuori era un lavoro. Noi abbiamo il telefono e abbiamo macchine. La compagnia giusta è estremamente importante. Chiaramente dobbiamo far sì che la parola di Cristo dimora copiosamente in noi. La parola di Cristo deve dimorare copiosamente in noi, che non vuol dire solo la lettura. La lettura serve per avere, ma poi devo meditare su quello che ho. Non posso avere il cuore sulla mia eternità con Cristo se non ho veramente in mente, attivamente nella mente, non immagazzinato, attivamente la parola di Cristo. Devo pensare alle cose buone e giuste e degne di lode di qualche virtù, in cui c'è qualche virtù. E chiaramente per pensare all'eternità, devo riconoscere e confessare i miei peccati. Perché il peccato è un'ancora. È un'ancora a questo mondo. E se io ho un peccato non confessato, vuol dire che io sono tanto fissato che la mia mente è ancorata in questo mondo. Io posso leggere la Bibbia, posso essere bravo a citare la Bibbia, posso fare discorsi della Bibbia, ma il mio cuore non sarà su Cristo. Perché sarò ancorato in questo mondo. Devo riconoscere e confessare i miei peccati, che mi libera di rivolgere di nuovo i pensieri a Cristo. E chiaramente per avere la mente fissata sull'eternità con Dio, devo abbondare nel ringraziamento che mi fa pensare non tanto ai doni che ho, ma al donatore. Il ringraziamento mi fa notare non tanto i doni, ma i donatori. E questo serve per pensare a Dio. Cosa succede quando viviamo così? Cosa succede quando viviamo come appena elencato, vedendo il valore di Cristo, pensando a queste cose, avendo la compagnia, giusto che ci aiutiamo a vicenda a pensare a queste cose, riconoscendo, confessando i miei peccati, meditando sulle verità di Dio. Cosa succede quando viviamo così? Che risultato ci sarà nella nostra vita? Chi vive così vedrà la vita terrena da tutta un'altra prospettiva. Vedrà i problemi molto meno gravi di quanto li vedevi prima. I problemi più dolorosi saranno visti come sì, è triste, ma non avrà lo stesso peso. Perché chi vive così saprà, sì, Signore, questo è pesante, eppure passerà, Signore, passerà fra poco e non mi ricorderò mai più di questo. Guardando al cielo, fissando gli occhi sul cielo, comunione con Dio, vedremo le cose di questo mondo che ci tentano in una luce tutta diversa. Se pensiamo di nuovo a quel marinaio, lontano da casa, se lui non pensa alla moglie, le donne saranno molto attraenti. Se invece lui pensa sempre a sua moglie, guarda spesso la sua foto, rilegge le sue lettere, non sarà attirato a quel falso che il mondo gli offre. Guardare in avanti produce anche tanta gioia. Quando la Bibbia dice in Filippesi 4, rallegratevi, che vuol dire in greco gioite, dove dice? Nel Signore. Ma soprattutto nel Signore, io sono in Cristo, ma sto per vedere Cristo. Sto per stare con Cristo. E questo produce gioia. E questa gioia supera le prove e i dolori e le difficoltà di questa vita. E supera qualunque tentazione che il mondo potrebbe offrirci. Perciò, se tu sei in Cristo, ti esorto. Vive così. Vive così. Come abbiamo detto, confessando i peccati, riempendoti con le verità di Dio, meditando su questo, ricordando quello che ci aspetta, pensando alle cose giuste e buone e vere di qualche virtù e degno di lode, chiaramente confessando ogni peccato. Viviamo così. Chiaramente sarebbe giusto, parlando del trasloco, chiedersi, se tu sai, se tu muori stasera, non so se sapete, ma noi siamo proprio sulla linea dove passano gli aerei che atterrano a Venezia e passano sopra casa, a volte proprio sopra casa. E se un aereo ha un'esplosione a bordo, mentre siamo tutti qui parlando, arriva sulla casa e nel giornale domani, non so quanto siamo, ma quanto siamo, dice, sono morti tutto il numero di passeggeri e tutti gli abitanti che erano in visita ad una certa casa. Tutti in un tratto, non sapevano, stavano lì e in un attimo si sono trovati. Tu sei pronto per il trasloco? Forse sarà tornando a casa, forse sarà tornato. Sei pronto per il trasloco? Sei pronto di lasciare questo corpo e trovarti davanti a Cristo? E aprono i libri per vedere se il tuo nome è nel libro della vita. Se non sei pronto, è tempo di essere pronto. Perché Dio, noi siamo inquilini nei nostri corpi. E in qualunque momento possiamo avere lo sfratto. E se non siamo pronti con un'altra dimora, ci troviamo senza dimora, solo nel tormento. E voglio invitare ciascuno che non può dire no, per grazia io sono in Cristo. Il mio nome per grazia è scritto nel libro della vita. Per grazia io vedo i miei peccati e li confesso. Se non hai la certezza di avere la tua dimora in cielo, allora oggi è il giorno di conoscere la gravità della tua condizione e di ravvederti e credere veramente in Gesù Cristo come salvatori e signori della tua vita. Viviamo per l'eternità, viviamo in Cristo. Preghiamo. Oh Padre, quanto è facile vivere per qua, quanto è facile vedere il nostro rapporto con te come se riguardasse più o meno maggiormente qua. Sì, sappiamo che dopo ci sarà il cielo, ma quanto raramente a volte ci pensiamo, che vuol dire che non aspettiamo, non desideriamo, non affrettiamo. Padre, la parola di Dio è piena di insegnamenti di aspettare e affrettare quel giorno. È pieno di insegnamenti che ci parlano, per esempio, di amare l'apparizione di Cristo. Abbiamo letto brani stasera che parlano che è molto meglio lasciare il corpo e stare con Cristo. Eppure dobbiamo confessare che non sempre viviamo pensando così. Oh Padre, dobbiamo veramente chiedere perdono, che vuol dire che non stiamo vedendo il valore di Cristo. Aiutaci a vedere i valori di Cristo, vedere quanto è prezioso. Aiutaci a riposarci in Lui, a trovare rifugio in Lui, consolazione in Lui. E grazie che Tu sei in controllo di tutto per i nostri beni, perfino i peccati che subiamo. Non sono mai per sbaglio. Non capiamo questo, non comprendiamo, ma sappiamo che è così perché Tu ce lo dichiari. Oh Padre, aprici gli occhi a vedere l'eternità molto di più. Ti chiedo questo, ringraziandoti, nel nome di Gesù Cristo. Amen.